Buonasera e grazie per essere tornati all'ascolto del nostro consueto programma giornaliero. Bene, quindi anche questa sera, giovedì, vogliamo andare avanti nel nostro studio del libro della Genesi e siamo arrivati ad analizzare insieme il capitolo 31. E ieri sera ci siamo fermati quando abbiamo visto fra la discussione fra Giacobbe e Labano che quest'ultimo si stava un attimino calmando. Poi Giacobbe mette una pietra, poi ne raduna altre per fare un altare e viene così stipulato il contratto. E per scoprire meglio quanto è successo, leggiamo adesso questa sera dal versetto 43 in poi. Labano rispose a Giacobbe dicendo: queste figlie sono mie figlie, questi figli sono miei figli, queste pecore sono pecore mie, e tutto quello che vedi è mio. E che posso fare io oggi a queste mie figlie o ai figli che esse hanno partorito? Ora dunque vieni, facciamo un patto fra me e te, ed esso serva di testimonianza fra me e te. Giacobbe prese una pietra e la eresse come pietra commemorativa. Giacobbe disse ai suoi fratelli: raccogliete delle pietre. Essi presero delle pietre, ne fecero un mucchio e presso il mucchio mangiarono. Labano chiamò quel mucchio Jegar Saduta, e Giacobbe lo chiamò Galed. Labano disse: questo mucchio è oggi testimone fra me e te. Perciò fu chiamato Galed, e anche Mispa, perché Labano disse: il Signore tenga l'occhio su di me e su di te, quando non ci vedremo l'un l'altro. Se tu maltratti le mie figlie, e se prendi altre mogli oltre alle mie figlie, non un uomo sarà con noi, ma bada, Dio sarà testimone fra me e te. Labano disse ancora a Giacobbe: ecco, questo mucchio è la pietra commemorativa che ho eretta fra me e te. Sia questo mucchio testimone e sia questa pietra commemorativa testimone che io non passerò oltre questo mucchio per andare da te e che tu non passerai oltre questo mucchio e questa pietra commemorativa per fare del male. Il Dio d'Abramo e il Dio di Naor, il Dio del Padre loro sia giudice tra di noi. Giacobbe giurò per il terrore di Isacco, suo padre. Poi Giacobbe offrì un sacrificio sul monte e invitò i suoi fratelli a mangiare del pane. Essi dunque mangiarono del pane e passarono la notte sul monte. La mattina Labano si alzò di buon'ora, baciò i suoi figli e le sue figlie e li benedisse. Poi Labano se ne andò e tornò a casa sua. Abbiamo così letto i versetti dal 43 al 55, dal capitolo 31 della Genesi. Com'era usanza di quei popoli, Giacobbe e Labano erigono un monumento commemorativo e pronunciano i termini del patto. Le parole di questo contratto, il Signore tenga l'occhio su di me e su di te quando non ci vediamo, erano le parole usate da due persone che decidono di smettere di ingannarsi tra loro. Il senso di quelle parole sembra essere: possa il Signore tenere gli occhi su di te, così che non mi deruberai più. La pila di pietre rimane a Mispa come linea di confine tra Labano e Giacobbe. Ognuno promette di non sconfinare nel territorio dell'altro con cattive intenzioni. Questo patto viene anche reso solenne con una cena a cui partecipano anche i fratelli di Labano quali testimoni. La mattina dopo, Labano, dopo aver salutato, se ne va. Ma per Giacobbe i pensieri, le preoccupazioni non finiscono qui, perché, come vedremo nel prossimo capitolo, deve concentrarsi su Esaù, il fratello che lui aveva tempo prima ingannato. E così voltiamo pagina, arriviamo al capitolo 32. Questo può essere considerato il punto di svolta nella vita di Giacobbe. È a questo punto che Giacobbe inizia ad abbandonare quegli atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle sue abilità, per appoggiarsi solamente sulla fedeltà di Dio. Sono momenti di crisi, di lotta tra le sue tendenze naturali, da una parte, e i suoi profondi desideri spirituali, dall'altra. Nonostante tutto quello che abbiamo visto di negativo in lui, fino ad ora, notiamo però che era un uomo di Dio, cioè che ricercava, desiderava conoscere il vero e unico Dio. La vita di Giacobbe, con le sue esperienze, potrebbe rappresentare i vari passi nella crescita spirituale di una persona che ama Dio. Nel capitolo 12 della lettera agli Ebrei, troviamo scritto che il Signore castiga chi Egli ama. Dio applica la sua disciplina per modificare, cambiare le cose che in noi sono sbagliate. Non sempre il comportamento di una persona riflette il suo cuore. Solo Dio, che conosce i cuori, può giudicare rettamente ogni persona. Inoltre, la vita cristiana è un progresso e quindi, a seconda del momento in cui uno esamina una persona, ne trae dei giudizi diversi. Passiamo ora ad esaminare come Giacobbe affronta e vive questi momenti di prova. Così leggeremo dal capitolo 32 i primi 5 versetti. Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. Come Giacobbe li vide, disse: «Questo è l'esercito di Dio», e chiamò quel luogo Manaim. Giacobbe mandò davanti a sé dei messaggeri, Esaù, suo fratello, nel paese di Seir, nella campagna di Edom, e diede loro quest'ordine: «Direte queste cose a Esaù, mio signore. Così dice il tuo servo Giacobbe: io ho abitato presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Ho buoi, asini, pecore, servi e serve. Lo mando a dire al mio signore per trovare grazia ai tuoi occhi». Dio sta cominciando ad occuparsi di Giacobbe direttamente per portarlo in un luogo dove lui e la sua famiglia potranno crescere in pace e diventare una testimonianza vivente per Dio. E così Dio gli manda incontro degli angeli e Giacobbe vede in loro l'esercito di Dio, ma forse si sta chiedendo da che parte si schiereranno, se per lui o contro di lui. Giacobbe trova difficile rinunciare al suo tipico modo di fare, e nemmeno dopo la sua esperienza con Labano ha imparato che non sono le sue trame, non sono le sue macchinazioni a toglierlo dai guai, ma la grazia di Dio. Sta tornando a casa e ripensa a suo fratello Esaù, che da 20 anni prima minacciava di ucciderlo. Giacobbe dice ai suoi servi di riferirsi ad Esaù come «mio signore Esaù» e di parlare di lui come «il tuo servo Giacobbe». Non è così che Giacobbe aveva parlato prima. Aveva manipolato per ottenere la primogenitura ed aveva rubato la benedizione. Credo però che i 20 anni di inganni e soprusi subiti da parte di Labano gli avessero fatto capire come ci si sentiva ad essere ingannati e che quindi il risentimento di Esaù era giustificato. Continuiamo nella lettura leggendo fino al versetto 8. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: «Siamo andati da tuo fratello Esaù ed eccolo che ti viene incontro con 400 uomini». Allora Giacobbe fu preso da gran paura e angoscia. Divise in due schiere la gente, le greggi, gli armenti, i cammelli che erano con lui e disse: «Se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, l'altra che rimane potrà salvarsi». Il tentativo di rabbonire Esaù non sembrava aver avuto successo. Il messaggio che Esaù gli veniva incontro spaventò Giacobbe perché non sapeva cosa volesse dire. Esaù non indicò le sue intenzioni ai servitori. Penso che Giacobbe abbia interrogato a fondo i suoi servitori per scoprire se Esaù fosse amareggiato o seccato. Forse uno dei servitori gli avrà risposto: «Veramente Esaù sembra felice di sapere che stavi arrivando». Ma questo non consolò Giacobbe. Esaù avrebbe potuto essere contento perché poteva vendicarsi. Ma ecco che Giacobbe, mentre suo fratello sta arrivando, mette in atto un'altra sua strategia. Divide il suo gruppo in due perché pensa che se suo fratello ne attaccherà uno, l'altro potrà scappare. Ora Giacobbe è nei guai e si appella a Dio. Poi Giacobbe disse: «Oh Dio d'Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco, oh Signore, che mi dicesti: torna al tuo paese, dai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo, perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli». Tu dicesti: «Certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare. Giacobbe si appella a Dio sulla base che lui è il Dio di suo padre Isacco e di Abramo. Si comincia a vedere un piccolo cambiamento negli atteggiamenti di Giacobbe. Per la prima volta riconosce di poter essere indegno agli occhi di Dio. Giacobbe esemplifica personalmente quella che è l'esperienza cristiana di fede, che inizia con il riconoscimento della propria condizione di ingiustizia, cioè che ognuno di noi è profondamente egoista e interessato solo al proprio benessere. Inoltre si realizza che questa condizione di cui siamo prigionieri, cioè il nostro egoismo, non lo possiamo cambiare. È quindi necessario un intervento esterno di Dio che con la sua grazia cambia i sentimenti del nostro cuore. Ecco perché Dio ha dovuto darci una nuova natura. Ora Giacobbe inizia a dire di non avere valore. Quando un uomo si avvicina a Dio su queste basi, scoprirà un Dio che vuole comunicare con lui. Giacobbe aveva attraversato il Giordano la prima volta solo con il suo bastone, tutto ciò che possedeva. Ora, al suo ritorno, ha due compagnie. Giacobbe gridò a Dio in maniera sincera. Quella fu una notte molto difficile per lui. Si tratta di dover rinunciare a tutti i suoi raggiri, ai suoi piani, per ottenere ciò che invece il Signore ha già preparato per lui. Si tratta di dare a Dio il controllo della propria vita. Quante volte anche noi attraversiamo momenti difficili perché cerchiamo di portare avanti i nostri piani, le nostre strategie. Qui Giacobbe ci insegnerà qualcosa di importante. Per il momento, comunque, continua a portare avanti il piano di Dio e si prepara all'incontro con Esaù. È utile notare che Giacobbe, e noi dovremmo fare la stessa cosa, si appella a Dio sulla base della sua bontà, quella di Dio, e non per i propri meriti. Infatti si appella al Dio di Abramo e di Isacco, al Dio che ha fatto le promesse. Allo stesso modo, riguardo alla salvezza dell'anima, alla riconciliazione con Dio, ci si appella a Lui sulla base della sua promessa che vuole salvarci, sulla base della sua grazia e non per le opere che noi possiamo avere fatto. Egli rimase là quella notte e di ciò che possedeva prese di che fare un dono a suo fratello Esaù, 200 capre e 20 becchi, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelle che allattavano e i loro piccoli, 40 vacche e 10 tori, 20 asine e 10 puledri. Li consegnò ai suoi servi, gregge per gregge, separatamente, e disse ai suoi servi: «Passate davanti a me e lasciate qualche intervallo tra gregge e gregge». E diede quest'ordine al primo: «Quando mio fratello Esaù ti incontrerà e ti chiederà: di chi sei, dove vai, a chi appartiene questo gregge che va davanti a te, tu risponderai: al tuo servo Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso viene dietro di noi». Diede lo stesso ordine al secondo, al terzo e a tutti quelli che seguivano le greggi, dicendo: «In questo modo parlerete a Esaù quando lo troverete, e direte: ecco il tuo servo Giacobbe, egli stesso viene dietro a noi». Perché diceva: «Io lo placherò con il dono che mi precede, e dopo soltanto mi presenterò a lui, forse mi farà buona accoglienza». Così il dono andò davanti a lui ed egli passò la notte nell'accampamento. Notiamo nei versetti dal 13 al 21 qual è la tattica di Giacobbe. Manderà avanti un ricco dono per Esaù e poi un altro ed un altro ancora. Egli spera che quando si incontrerà con Esaù i doni lo abbiano addolcito. Vi ricordate come Giacobbe ha pregato Dio? Gli aveva ricordato la sua promessa dicendo: «Mi avevi detto di tornare alla mia terra, avevi detto che mi avresti protetto». Ma crede nella promessa di Dio? Sì e no, o almeno non completamente. Dimostra di avere fede, fiducia, andando incontro a Esaù, ma allo stesso tempo organizza un piano per rabbonire suo fratello. È un po' come dire: «Dio mi ha fatto una promessa, però in caso dovesse ripensarci, o il piano non funzionasse, meglio essere pronti con un piano di riserva». Per molti di noi, forse Giacobbe non è un personaggio troppo simpatico. Ma se siamo sinceri con noi stessi, dobbiamo ammettere che nei suoi atteggiamenti possiamo ritrovare molti dei nostri modi di fare. Per esempio, alcuni di noi portano le proprie difficoltà, i propri pesi al Signore, pregando. diciamo di volerli lasciare nelle sue mani perché lui ci aiuti. Però appena abbiamo finito di pregare, ce li riprendiamo sulle nostre spalle, architettando delle possibili soluzioni. Non gli crediamo davvero, non ci fidiamo come dovremmo. In un certo senso la preghiera, la richiesta a Dio, non diventa che una delle possibilità per risolvere i problemi. È come chiedere a un amico di fare una certa cosa per noi e allo stesso tempo preoccuparci noi di farla, e chiedere anche ad altre persone. Se noi fossimo quell'amico, ci sentiremmo offesi, perché un comportamento di quel genere dimostra l'opposto della fiducia, anzi, è un insulto. E con queste riflessioni riguardo all'atteggiamento di Giacobbe, noi ci fermiamo proprio qua, quindi vi invito a risentirci domani sera con l'ultimo appuntamento della settimana.